Metro Podcast.
Buongiorno, sono Maria Pia Timo e questa è Enciclopia, il podcast di parole, notizie e bizzarrie per fare colpo sugli amici al bar, prodotto da Metro Podcast. La parola di oggi è fantacalcio. Sigla! Io credevo che mio marito avesse l'amante, un eccesso di scambi di messaggini, di chat compulsive, sempre attaccato a WhatsApp, nervoso al sabato, allegro il lunedì sera, a volte. Ecco, io non sono una che guarda nel telefono degli altri, però il dubbio c'era. Se lo colgo in fallo, lo prendo a calci. Invece erano altri calci e altri falli. Giocava al fantacalcio. Sì, bisognerebbe dedicare una puntata intera di Elisir al fantacalcio, in quanto è un disturbo mentale che colpisce in Italia quasi 6 milioni di persone, dicono le stime, circa un decimo della popolazione italiana, più dei 4 milioni che praticano calcio e più di quelli che prendono l'influenza. In Italia esistono circa 6 milioni di fantallenatori, bene o male, ogni maschio almeno una stagione lo ha provato, eppure parecchie femmine. È un po' come i siti porni, tanti ci vanno, nessuno o quasi lo dice. Come può spiegare il fantacalcio una come me completamente impermeabile alla materia calcio, che quando facevo un'inviata per quelli che il calcio, se il Bologna non portava la maglia ufficiale a righe rosso-blu, io spesso ho tifato per la squadra sbagliata tutto il primo tempo. Proviamoci. Intanto è più semplice del fuorigioco. Il fantacalcio è diffuso in tutto il mondo e, ahimè, anche nella mia famiglia. Rientra nelle categorie dei fantasport. Consiste infatti nella creazione di squadre di calcio virtuali utilizzando giocatori reali di Serie A che si comprano con dei crediti. Lo so, è assurdo. Essere presidenti di un club al fantacalcio è come essere imprenditori al Monopoli. Però, siccome le regole del calcio sono più facili da capire di quelle dell'economia, il gioco si è diffuso come la peste. Ciascun partecipante prende il nome di fantallenatore e compete contro altri fantallenatori e fantallenatrici suoi pari, guadagnando punti virtuali su piattaforme specifiche. Si gioca tra amici. Amici, non è detto. Spesso neanche si conoscono fra di loro, ma si sentono affratellati dopo la mitica serata dell'asta. Insomma, visto che trovare 10 per il calcetto del mercoledì è sempre più dura, si fa una chat di circa 12 amici che creano un campionato virtuale dove fanno le loro squadre. Ognuno sceglie 23 giocatori tra quelli che militano in Serie A e per aggiudicarseli si fa appunto l'asta. Tipo al mercante in fiera, diranno le ascoltatrici e gli ascoltatori avulsi dal calcio. Beati chi se li sposa. Quasi come al mercante in fiera, quasi, perché al mercante in fiera ci giochi solo a Santo Stefano con i parenti, invece per l'asta del fantacalcio il marito ti va in ansia da fine agosto, passa notti insonni per prepararsi per quella sera dove tra rilanci, fiumi di birra, insulti e urla di gioia cerca di aggiudicarsi gli attaccanti più prolifici. Da quando mio figlio tredicenne fantagioca pure lui e partecipa alle aste, ha imparato nuove parolacce originali mai utilizzate prima, forte della sua formazione all'asilo delle suorine. Dall'asta il marito torna a casa sempre scornato, dicendo la classica frase: "Na merda, giuro che questo è l'ultimo anno che lo faccio". Come funziona? Vince chi fa più gol? No, perché ci si basa sui voti che i giocatori prendono dalle redazioni sportive, ammonizioni, espulsioni, gol fatti, gol subiti, autogol. Considerando che si gioca in 11 e i voti vanno da 1 a 10 e 6 è la sufficienza, la squadra che realizza più di 66 punti ottiene un gol. Al 72esimo punto ne realizza 2, al 78esimo ne realizza 3 e così via, ogni 6 punti un gol, credo. Poi si fa la somma e chi fa più punti vince. Praticamente Il maschio quarantenne non degna di uno sguardo la pagella dei figli, ma controlla settimanalmente su Gazzetta Tutto Sport e lo stadio le pagelle dei propri giocatori. Ma poi chi cazzo è il ragioniere che si prende tutto il fastidio di segnare voti, gol e ammonizioni? Nessuno. Ora ci sono apposite app. Una si chiama FantaPaz, che ti calcola tutto lei. Basta inserire semplicemente la formazione e poi l'app fa tutto da sola. Ora ci sono le app, ma fino a pochi anni fa il fantacalcio è stato la motivazione principale per far imparare l'uso di Excel ai nostri compagni di vita, che da lì hanno poi portato Excel pure in ufficio e non viceversa. Ci si sfida a turno, come per il campionato, ad ogni turno di quello reale, che già basterebbe quello reale per condizionarti pesantemente il fine settimana, che poi una volta giocavano tutti solo la domenica alle 3. La risolvevi con 90° minuto. Adesso, porca paletta, si comincia il venerdì e si finisce il lunedì, se va bene. Il sabato pomeriggio il fantallenatore deve avere idee chiare e fare la formazione. Poi, fino a lunedì sera, tra anticipi e posticipi, vive facendo gli scongiuri, come Lino Banfi, l'allenatore nel pallone.
Occhio malocchio, prezzemolo e finocchio. E come battizzo, contro il malocchio.
Eppure, anche se per me andrebbe inserito nell'elenco delle droghe leggere, c'è chi sostiene che il fantacalcio serva per combattere la ludopatia. In una recente inchiesta della BBC è emerso che diversi fantallenatori sono arrivati alla Fantasy Premier League per curare la loro dipendenza dal gioco d'azzardo, perché esiste anche all'estero. In Inghilterra coinvolge 7 milioni di persone di età media sui 33 anni e quasi tutti maschi. In Spagna si chiama comunio, che ben definisce il concetto di comunità, ma i giocatori vengono assegnati da un computer cervellone che equilibra le forze delle squadre di una fantalega. In Brasile è stato lanciato dal gigantesco portale Globo e viene chiamato Cartola. Che cartola! In slang bolognese è uno molto divertente, originale, come i panorami che si mettevano sulle cartoline, ma in brasiliano non so cosa significhi. In Germania il fantacalcio è pressoché inesistente. Quindi, tolti i tedeschi, che per una volta sembrano sani, a chi si deve tale innovazione? È forse nata da una start-up? No. Il fantacalcio è un prodotto made in Italy, come il mandolino, la pizza, la mafia. È nato in Italia e più precisamente a Milano. La culla del fantacalcio è un bar milanese, il Goccia d'Oro di via Ausonio, alle spalle di San Vittore. Ma non andate a cercarlo perché pare che al suo posto oggi ci sia un negozio di manicure. E il suo papà, secondo Wikipedia, è il giornalista Riccardo Albini, da sempre esperto di gioco virtuale anche prima che arrivasse internet. Pare che sempre a lui si debba pure la diffusione da noi del Sudoku. Leggiamo che Riccardo Albini negli anni 80 negli Stati Uniti avesse conosciuto il fantasy baseball, un gioco simile legato al baseball, noto anche come rotisserie, dal nome del ritrovo dei primi giocatori, la Rotisserie Française di New York. Tornato a Milano, lo avrebbe adattato al mondo del calcio. In occasione degli europei del 1988 si è inventato la prima Fantalega assieme ai suoi 7 soci amici, tra cui anche i baristi del bar Goccia d'Oro, che se arrivavi nel momento sbagliato in cui erano presi dal gioco per un caffè dovevi penare. In un'intervista sul Corriere della Sera si legge che consegnavano i pizzini con la formazione a tale Enzo, l'addetto che su Excel elaborava i dati sulla base delle pagelle dei quotidiani sportivi. All'inizio li prendevano per matti e invece matti lo erano davvero. Pare ci sia o ci sia stata una fantalega con Gino e Michele, autori di Zelig, e i ragazzi della Jalappas, che noi comici ce li immaginavamo impegnati a fare Fanta Zelig, Fanta mai dire qualcosa, chi la compra la Timo? No, prendo Giacobazzi. E invece perdono tempo in sta minchiata qua. Tra l'altro, l'Albieni racconta che Michele, il socio di Gino, da buon interista, ha una tecnica paranoica quando fa la formazione e non schiera mai un calciatore che quel giorno giochi nella vita vera contro l'Inter, perché non vuole fantagioire per uno che faccia gol alla sua squadra del cuore. Un grande. Alla domanda che nome ha dato alle sue squadre, l'Albieni risponde: una volta sul Real Madrid, un'altra volta l'Atletico Madrid, perché pare, amiche care, che il nome della squadra del fantacalcio non è importante, no, è la cosa che conta di più. All'inizio di ogni stagione ci si impegna al massimo per trovare l'appellativo più creativo per stupire tutti. Di solito si mescola il nome di una squadra storica o un calciatore famoso con un immaginario da bar alla 883 per ottenere un riconoscibilissimo e stupido nome da sfoggiare la sera dell'asta. Nel sito della Fantalega si trovano l'Atletico ma non troppo, il Koulibaly fu Nicolà, la Quattro Amici al VAR, l'Aston Birra, il Birreal, l'Atletico Sportivo Lautaro Sio Mi Signore, il Masterchef United, lo Scarsenal, il Team Barazzo, lo Spera e Basta e lo Stortenam. Ma poi, fosse solo una piaga per i malati di calcio, il guaio è che il fantacalcio, come tutti i virus, sa mutare, crea delle varianti. Come non bastasse, esistono anche il fanta rugby, il fanta volley, il fanta basket, il fanta tennis, il fanta sci, molto più economico di quello vero, e come in un romanzo di fantascienza il fanta Oscar, dove i punteggi più alti sono dovuti alle statuette più importanti, miglior film, eccetera, e i bonus e malus sono dati dal rischio che un candidato inciampi sul palco, non sia presente per ritirare il premio o sfori il tempo limite per il discorso. Poi c'è la fanta politica, che si gioca in periodo elettorale, dove puoi mettere in squadra candidati di ogni orientamento, e i malus sono dati dall'uso sbagliato di congiuntivi o di battute discriminatorie. Poi c'è l'invasivo fanta Sanremo, in cui i baudi sono una finta moneta, l'unità di misura con cui quantificare il valore di ogni artista. Ma quello più macabro è il fanta morto. Giuro che esiste. C'è gente che ammazza il tempo provando a indovinare i personaggi più o meno famosi, devono essere rintracciabili su Wikipedia, che non vedranno la fine dell'anno che verrà. Il campionato giustamente inizia il 2 novembre. Già il fantacalcio sarebbe un gioco da disadattati, figuriamoci questo, dove più è bassa l'età di chi viene preso dalla nera signora, più si fanno punti. Ovviamente al fantamorto nessuno bara e non sono permesse sostituzioni. Nel sito di questo campionato dei morti viventi e dei vivi morenti, le squadre da nomi più simpatici, tutto vero, sono le 3 metri sotto la terra, la Urna Urna U, l'Atletico Crisantemo, l'Anna Mazza Mauro, la Meglio Morta in Casa e la Ci Lasci Chi Può. In un'epoca di social e realtà virtuali, il fantagioco in fondo è una fuga dalla realtà a costo zero, un multiverso da bar. Oggi c'è gente così delusa dal mondo sportivo che segue il calcio solo perché c'è il fantacalcio. Siamo meglio della realtà, dice mio figlio, un gioco che ha ancora dell'imprevedibilità. Sono uno degli ultimi rifugi rimasti contro l'intelligenza artificiale.
In fondo è un modo come un altro per sentire gli amici. Poi, sai, ormai è una tradizione. Io non ci tengo neanche troppo. A volte non cambio nemmeno la formazione. Anzi, scusa, fammi vedere se gioco Orsolini, che oggi mi sento che fa gol. Poi devo controllare che ho la difesa 4.
Sigla! PS, post sigla, che poi adesso è la realtà che entra nel fantacalcio. Nella 13ª giornata reale della Serie A, nella partita Cagliari-Verona 1-0, il gol della vittoria è stato segnato al 75esimo dal centravanti del Cagliari Roberto Piccoli su assist del bravo centrocampista Mattia Felici. Felici, in un'intervista, ha confessato: sono contento che abbia segnato Piccoli, gliel'ho passata solo perché ce l'ho al fantacalcio.
Enciclopia è prodotto da Metro Podcast. Un nuovo episodio è disponibile ogni lunedì su tutte le principali piattaforme e su metropodcast.it. Testi di Maria Pia Attimo e Roberto Pozzi. Recording studio Mattia Grasso e Marco Cacciarupi. Post produzione 44 Sound Club. Assistente di produzione Matteo Piovani. Coordinamento artistico Valentina Rinaldi e Patrick Contarini. Produttore esecutivo per Metro Massimo Frattaruolo.